Uomini e profeti. Narrazioni. La stanca umanità del mito. La Grecia di Giannis Ritsos. Con Monio Vadia. Prima puntata. Agamennone.
Buongiorno, sono Monio Vadia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Quest'oggi iniziamo una piccola serie sul mito greco, ma non visto in quanto tale, ma attraverso un confronto fra la conosciutissima, anche attraverso le esperienze scolastiche, epica greca, cioè i grandi poemi omerici, e invece lo sguardo di un poeta, a mio parere, immenso, non solo dal punto di vista letterario, ma anche dal punto di vista umano, il poeta neoellenico Giannis Ritsos, che nella sua raccolta Quarta dimensione, vertice della sua arte poetica, in alcuni poemetti attraversa il mito dal punto di vista di chi lo vede nella modernità. Dopo quasi 3.000 anni lo rivede, passando anche attraverso la lettura eschilea, per esempio, cioè la lettura tragica, e ci porta un'umanità del mito così struggente, così vicina e così, diciamo, in una sorta di crepuscolo dell'idea stessa di mito. Ce lo porta nella confusione della modernità, al limitare della postmodernità. Per capirci, nell'introduzione a Quarta dimensione pubblicata all'editore Crocetti, nella prefazione bellissima, Savino ha questo incipit: l'ultima incarnazione di Edipo questo pomeriggio si trova all'angolo fra la 42esima e la 5ª Avenue e aspetta che il semaforo scatti. Un credo, un atto forte e dolce di fede, stilato da Joseph Campbell, professore americano di mitologia comparata, fede nella continuità del tempo, nella persistenza degli atti, delle idee, dei sacrifici e delle morti degli uomini. La memoria del popolo è la pietra e il cemento. Il poeta possiede gli arnesi e innalza l'edificio. Noi quest'oggi parleremo di Agamennone. Agamennone, il comandante in capo che guidò l'alleanza degli Achei per andare contro Troia, per una storia notissima del rapimento della bellissima Elena innamorata di Paride, e questo rappresenta una grandissima offesa. Paride, la moglie di Menelao, fratello di Agamennone, ma queste cose le avete imparate a scuola. E Ritsos riattraversa questo mito con un sentimento di chi ha avuto una vita travagliatissima e ha attraversato il tragico secolo breve, vivendo nel senso più pregnante, drammatico, tragico del termine, e anche umanissimo e liricissimo. Giannis Ritsos era militante comunista, ha subito carcerazioni, campi di concentramento nella terribile guerra civile seguita alla Seconda Guerra Mondiale. Ha avuto una vita personale difficilissima, ma Ritsos ha subito torture che non si possono neanche raccontare. E la Grecia, nella guerra civile succeduta alla Seconda Guerra Mondiale, ha subito un grande martirio. È molto importante sapere questo. Ritsos ne è uscito con uno sguardo di una pietas umana stupefacente in un uomo che abbia patito quello che lui ha patito, e con uno sguardo supremo di poeta e di essere umano, e le due cose non sono scindibili nel grande Giannis Ritsos.
Πώς γράφω? Δεν ξέρω κι εγώ πώς γράφω. Απλώς γράφω γιατί δεν μπορώ να μην γράφω. Θυμόσαστε τι είπε ο Ρίλκε σε ένα νέο ποιητή που του έθεσε υπό την κρίση του τα γραφτά του. Το ρώτησε, «Δάσκαλε, κοιτάξτε τα γραφτά μου και πείτε μου, αξίζει τον κόπο να συνεχίσω?» Και ο Ρίλικε του απάντησε: «Ρώτησε τον εαυτό σου. Αν δεν γράψεις, θα πεθάνεις? Και τότε να αρχίσεις να γράφεις χωρίς να ρωτάς κανέναν». Έτσι λοιπόν η γραφή της ποίησης δεν είναι ένα πάρεργο, δεν είναι ένα χόμπι. Είναι μια βαθύτατη αναγκαιότητα, και όχι προσωπική, αλλά καθολική αναγκαιότητα.
Ecco, per farvi capire questa pietas di Rizzos e il suo sguardo crepuscolare ma animato da uno sguardo sulle pene e sulla bellezza dell'umano formidabile, vi leggo poche righe dal suo poemetto Elena. Ah sì, quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbie senza senso, sacrifici e sconfitte, e altre battaglie per cose che ormai erano state decise da altri in nostra assenza. E gli uomini innocenti, a infilarsi le forcine negli occhi, a sbattere la testa contro il muro altissimo, ben sapendo che il muro non cede, nemmen si fende, per consentirgli di vedere almeno una fessura, un po' di azzurro non offuscato dalla loro ombra e dal tempo. Eppure, chissà, là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo, tra ferri arrugginiti e ossi di tori e di cavalli, tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po' d'alloro e il fumo sale nel tramonto, sfilacciandosi come un vello d'oro. Credo che l'idea sola di una resistenza senza speranza, è come se si guardasse al tempo in una prospettiva che supera il tempo per continuarlo. La speranza sta nella dimensione del tempo e la resistenza senza speranza sembra essere un ultimo spasimo per affermare la verità intima dell'uomo. E proprio nel riattraversare il mito nella sua fragilità, nella sua umanità, Yannis Rizzos ci consegna questa incredibilmente alta prospettiva per il nostro futuro. Resistere senza speranza. Tratteremo dunque di Agamennone, come abbiamo annunciato, e vediamolo nel mito, quello che ci è stato trasmesso nelle letture scolastiche, in una traduzione un po' meno ridondante di quella leggendaria del Pindemonte che eravamo costretti a mandare a memoria perlomeno nel giurassico, epoca alla quale io appartengo, e cerchiamo una traduzione che ci consegni una lingua anche più corrispondente al greco e meno aulicizzata di come solitamente fa quella lingua che non mi ricordo quale studioso chiama il traduttese, cioè la lingua dei traduttori. L'antefatto lo conoscete, è l'ira di Achille che decide di ritrarsi dalla battaglia proprio in un momento in cui Apollo colpisce, per una delle vendette divine, la ragione adesso la vediamo, il campo degli Achei, appunto determinando un lutti terribili, questo intervento del Dio, gli dei, sapete, intervengono nelle vite e nei destini dell'uomo, li tengono in mano, li cambiano, li pilotano, li orientano, e l'uomo con tutto il suo eroismo e il suo coraggio non può sottrarsi da questo destino, da questo fatto, è qualcosa di più forte di lui, e le divinità sono come l'uomo, capricciose, intriganti, piene di difetti umani come l'invidia, La la protervia e dunque le preferenze, l'essere sbilanciati, e l'uomo deve subirne l'influenza, perché questo è il credo. Dunque Apollo sta facendo scempio nel campo degli Achei. Achille, che è il combattente su cui si conta per la vittoria, perché combattente essendo di origine divina è immortale, se eccezion fatta per una piccola parte del corpo, lui può guidare e trascinare la vittoria. Ma la ragione dell'ira di Achille è il fatto che Agamennone, sentendosi re dei re, il potente, quello che non ha dubbi sul suo ruolo, sul suo statuto, sulla sua titolarità, non è disposto a cedere neanche di fronte al mitico Achille, combattente incredibile, prodigio della guerra. Ed ecco che Agamennone, che ha fra i suoi bottini Criseide, la figlia del sacerdote di Apollo Crise, e Crise come sacerdote di Apollo ottiene da Apollo di avere vendetta perché non gli viene restituita la figlia che Agamennone vuole tenere per sé, se ne è anche innamorato, diciamo, alla maniera dei miti, degli eroi, dice che gli è più preziosa di Clitennestra, la legittima moglie, legittima poi vedremo con quali ricadute, ma insomma lui non la vuole mollare, malgrado i consigli che gli vengono dati, perché finalmente gli Achei capiscono dall'indovino calcante perché tutti questi morti. Apollo colpisce il campo per vendicare Crise, che è il suo sacerdote. E allora gli altri Achei insistono con Agamennone: devi lasciare questa donna, restituirla al padre, qui dobbiamo tornarcene a casa con la coda fra le gambe se non farai questa cosa. E dunque adesso, dalle altissime parole del rapsodo cieco Omero, figura in cui convergono le narrazioni che poi verranno affidate alla scrittura e che sono arrivate fino a noi, io vi leggerò la collera di Agamennone confrontata con l'ira di Achille, partendo in medias res. Si alzò allora, pieno di collera, il potente Agamennone. Un nero furore gli riempiva l'animo. Gli occhi mandavano lampi di fuoco e subito, guardando Calcante con odio, disse: «Profeta di sciagure, mai mi predici qualcosa di buono. Sempre il male ti piace svelare. Vai dicendo fra i Danai che Apollo ci infligge dolori perché non ha voluto accettare il favoloso riscatto della fanciulla Criseide. Ma io voglio tenerla in casa mia. Mi è più cara di Clitennestra, mia sposa legittima. A lei non è inferiore né per aspetto né per intelligenza e bravura. Tuttavia la restituirò, se così è meglio. Ma preparatemi subito un dono. Non è giusto che solo io, fra gli Achei, rimanga privo del premio che, come tutti vedete, mi
mi viene tolto.
Gli rispose allora il divino Achille dai piedi veloci: rendi dunque la fanciulla al dio, e noi Achei ti ripagheremo 3-4 volte tanto. Gli rispose a sua volta il potente Agamennone: tu pretendi da me che io restituisca Criseide? Lo farò se gli Achei generosi mi daranno un altro dono, scelto secondo il mio gusto, che sia pari a quello perduto. E se non me lo daranno, andrò a prenderlo io e prenderò il tuo, o quello di Aiace, o quello di Odisseo. Si adirerà di certo colui dal quale mi recherò. Achille lo guardò con odio e gli rispose: uomo impudente e avido di guadagno, quale mai degli Achei sarà pronto a obbedirti, a seguirti nelle marce o nelle aspre battaglie? Non sono venuto qui a combattere per i troiani. A me non hanno fatto nulla. Ti abbiamo seguito, uomo senza vergogna, per tua soddisfazione, per l'onore di Menelao. Minacci di togliermi il dono, quello per cui tanto ho penato, quello che mi hanno donato gli Achei. Ora però me ne vado a Ftia, perché è molto meglio tornare a casa sulle concavi navi piuttosto che rimanere qui senza onore a raccogliere tesori e ricchezze per te. Gli rispose di rimando Agamennone: e vattene se lo desideri, non sarò io a pregarti di restare. Ho altri con me che mi faranno onore. Fra i re di stirpe divina, tu mi sei il più odioso. Amilerisse, lo scontro, la guerra. Oh, sei molto forte, ma questo è un dono divino. Torna in patria con le tue navi e i tuoi uomini. Di te non mi importa la tua ira, non mi turba. Anzi, ti dirò questo: poiché Febo Apollo mi toglie Criseide, la rimanderò indietro sulla mia nave, con i miei uomini. Ma verrò io stesso alla tua tenda e mi prenderò la bella Briseide, il tuo dono, perché tu sappia che sono più forte di te e anche gli altri. Si guardino bene dal tenermi testa e parlarmi alla pari. Questo che abbiamo sentito è un brano dal primo canto in cui lo scontro si chiarisce. Agamennone capisce che non può insistere a trattenere Criseide perché ne va della guerra, del suo risultato e, diciamo, le sorti diventerebbero incerte e probabilmente senza la presenza di Achille, per quanto Agamennone non lo riconoscerà mai, senza la presenza di Achille e dei suoi mirmidoni, la guerra non si può vincere. Troia è fortificata in una maniera da renderla inattaccabile. Lo capiremo nel prosieguo della storia, perché chiariamoci una cosa. Ed è importante questo, importante anche per capire l'Agamennone visto da Eschilo nella parte tragica, ma soprattutto per capire l'approccio che poi fa Rizzos nei confronti di questo eroe a tutto tondo, la cui stessa icona ritrovata negli scavi di Troia mostra un uomo fatto per il comando, proprio anche la figura somatica, il suo sguardo, chiamiamolo così, le sue fattezze mostrano l'alterigia di chi comanda. Lui non mollerebbe mai, però ricordiamoci che gli Achei non vincono militarmente, non vincono militarmente. Cioè non è lo scontro leale di guerra che porta alla vittoria, ma è uno stratagemma. Il vero vincitore della guerra di Troia sarà Ulisse, non certo Agamennone, che non è l'uomo degli stratagemmi, è l'uomo della protervia, della guerra, del potere, dell'arroganza, della forza, il suo titanismo, no? Questa guerra è la guerra della violenza, è il poema della violenza, della forza e delle lacrime disperate che seguono magari allo scempio del cadavere del nemico, lacrime, non le lacrime come le concepiamo noi, ma pianti di giorni, di proprio fino al disfacimento, fino alla perdita di sé, che sono il contraltare della violenza e dello scempio del nemico, è il caso dello scempio di Ettore. E poi, dopo tutta questa guerra con scontri, morti, sangue, violenze, di cui William Shakespeare nel Troilo e Cressida, se non ricordo male, dirà: è tutto per la storia conflittuale, scusate i termini, di una puttana e di un cornuto, perché alla fin dei conti Menelao è cornuto e Elena è puttana perché va con un altro, secondo la Vulgata, no? Non è un'interpretazione mia. Il grande William Shakespeare, che ha conosciuto come nessun altro letterato di tutta la storia, l'animo umano, ha tracciato tutto l'uomo moderno, così forse anche per rassicurarsi di fronte al confronto, no? Ci dà questa visione. Ebbene, allora Agamennone cede, ma siccome deve rivendicare il suo potere meschinamente, vuole rifarsi, e secondo me anche per una latente invidia, perché tutti guardano ad Achille come il vero condottiero della possibile vittoria militare, perché appunto senza di lui crepano e basta. Allora ecco che, dopo aver detto prenderò la preda dono di un altro, proprio si concentra su quella di Achille. Naturalmente Achille reagirà in una maniera furiosa, perché non ha, diciamo, non è disponibile a cedere il dono che ha ricevuto, anche perché anche Achille si è innamorato della bella Briseide, e lei, secondo come si chiama la sindrome di Stoccolma, anche Briseide ama Achille in qualche misura. Ed ecco che questo è l'Agamennone, il re dei re, il potente, strapotente, che ci consegna l'epos, che ci consegna Omero. Ben altra è la visione invece che ci dà Iannis Ritsos. Agamennone di Iannis Ritsos è un uomo che ritorna dalla guerra, come nella tragedia dell'Orestea. Ritorna per tornare da sua moglie, per tornare alla sua casa. Sono trascorsi 10 anni, tanto è durata la guerra di Troia. L'uomo che ci mostra Iannis Ritsos è lontanissimo da quello che ci ha raccontato Omero. L'uomo che ci mostra Iannis Ritsos è un uomo stanco, affranto, disilluso, disinteressato. Perfino le ovazioni, gli applausi, perché lui ritorna da trionfatore, ancorché non reduce da una vera vittoria militare, ma da una vittoria ottenuta con l'espediente di Ulisse, ciò non di meno Troia è stata piegata, distrutta. I suoi uomini migliori sono stati uccisi e resterà Enea come, diciamo, continuità, una continuità gloriosa di cui si leggerà nell'epos di un'altra cultura che deriva dalla cultura greca, quella romana. Ma insomma, ci arriva un Agamennone quasi irriconoscibile. Allora il mito qui trascorre nel suo limite umano. Del resto, l'umanità del mito si rivela anche in certi eroi dell'epos. Achille frigna da sua madre perché dopo l'ira frigna, che insomma che cosa ingiusta, lui destinato a una morte precoce gli fanno questa schifezza, perché lui vorrebbe ammazzare Agamennone, la vorrebbe far fuori così, però la divinità lo ferma perché dice: no, limitati alle parole, non è questo il momento, sarai ricompensato. E invece come sarà ricompensato Achille? Morirà giovane, come il suo destino scritto aveva predetto. Però mostra il sentimento che potrebbe mostrare un qualsiasi uomo. Gli tolgono una cosa sua ingiustamente e lui va a frignare da mamma. Invece Ritsos entra nell'umanità più fragile dell'uomo come lo conosciamo noi. Ci consegna il mito alla nostra contiguità, forse lo accompagna alla sua estinzione, perché il mito non finisce solo con l'epoca eroica, ma probabilmente finisce con l'epoca umana, quella che si avvale delle grandi passioni, dei grandi conflitti. E sentiamo come ci consegna Iannis Ritsos il mito, inserendolo in quella quotidianità che Ritsos ci annunzia in una formidabile coppia di versi, di righe, nella sua lettura di Antigone. Ancora una volta ce lo ricorda nella prefazione a Quarta Dimensione il grande Savinio. Si pone proprio la domanda: com'era la vita di Antigone nella continuità della casa? Nessun professore di mitologia ce lo comunica. Noi non sappiamo com'era la quotidianità. Il maestro, come Savinio chiama Iannis Ritsos, ci folgora con la verità, parlando di Antigone. E se a volte faceva tanto di aiutare a tavola, di portare un piatto, un'idria, sembrava che tenesse in mano un teschio nudo e che lo portasse tra le anfore, nessuno più si ubriacava. È incredibile, un mito può servire a tavola conservando gli statuti del mito, entrando in una contraddizione. Finisco ancora con due righe di Savinio. Questo è un punto di non ritorno. La quarta dimensione, il mito si estingue. Entra la vita con la sua pienezza ingombrante. E poi cosa capita al poeta? Dal 1990 Iannis Ritsos è quieto sotto la sua lapide di Monemvasia, dove io mi sono recato per pellegrinaggi. È una bellissima lapide da cui il poeta percepisce il suo mare, le tempeste di quel mare, il mito che viene a fargli visita e riposa, sottratto alla nostra quotidianità, che non è più neanche una quotidianità moderna, ma che è fatta solo di consumo. E nel rincorrere la vita attraverso le mediazioni del consumo, noi abbiamo anche smesso di vivere, e il mito con noi, ma leggiamo il suo crepuscolo straordinario in questi versi di Yannis Ritsos. Sono gli ultimi istanti della vita di Agamennone prima che sua moglie Clitennestra, per mano del suo amante Egisto, lo uccida. Il condottiero e sua moglie si sono ritirati. Lui si toglie l'uniforme militare, posa il grande elmo col cimiero equino sulla mensola davanti allo specchio, si corica su un divano, chiude gli occhi. Sua moglie, bella e austera, solenne, si china con un'umiltà che contrasta l'aspetto a slacciargli i sandali. Lui le posa la mano sinistra sui capelli, badando a non rovinarle la bella acconciatura. Lei si ritrae, rimane in piedi, poco discosta. Lui fa un sorriso distante, stanco. Le parla. Non sai se lei lo ascolta. Tenetevi tutto il bottino, oppure dividetevelo. Io non voglio niente. E quella donna che grida sulla scala: prendila come serva o come nutrice di nostro figlio. A proposito, dov'è? Non l'ho visto. Non nel mio letto. No. Ora ho bisogno di un letto vuoto. Per sprofondare, perdermi, non esistere. O almeno per dormire, senza essere osservato. Per non preoccuparmi se il mio viso è abbastanza severo o se mi si sono inflacciditi i muscoli della pancia o delle braccia. Ora solo il ricordo dell'amore ha una funzione erotica, accentuando quella grande, disdicevole sproporzione tra l'appassimento del corpo e l'ostinazione del desiderio. E naturalmente il nostro letto te lo cedo. Non vorrei proprio essere testimone dei cambiamenti del tempo sul tuo bel viso, sulle tue cosce, i tuoi seni. Non ho alcun odio da alimentare con un tale spettacolo. Anzi, al contrario, vorrei conservare intatto, per mio diletto, non per te, il tuo aspetto erotico fuori del tempo, come una splendida statua che in qualche modo conserva anche lo splendore e la gloria della mia giovinezza. Solo quel portacenere con il tripode cesellato, se c'è ancora, su cui a volte di notte lasciavo la sigaretta a consumarsi da sola come un lontano comignolo su un'Itaca esigua o come una mia stella personale quando tu mi dormivi accanto. Quello lo vorrei. Tutto il resto tenetelo. E lo scettro pesante, tempestato di diamanti. Soprattutto quello non mi serve. Un peso insostenibile. Oggi capisco l'ira di Achille. Non era affatto rivalità nei miei confronti. Era stanchezza. Una stanchezza che presagiva e pareggiava la vittoria con la sconfitta. La vita con la morte. Lui solo, giù sulla spiaggia, in compagnia del cane nero che inspiegabilmente gli si era incollato dietro, una notte d'autunno con una grande luna, così dicevano. Forse aveva bisogno di questa presenza muta che non chiede, non nega, ma che ha fede e approva sempre con uno scodinzolio, con un battito delle ciglia, o a volte posando riconoscente il muso sui sandali del padrone, aspettando con la stessa felicità una carezza o un calcio, e altre volte ansimando, non per la corsa, ma per devozione, con la lingua rossa, penzoloni, come se tenesse tra i denti un pezzo di anima insanguinato e volesse donarlo. E quel cane, dopo che Achille fu ucciso, gironzolava solo sulla spiaggia. Guardava le navi, le nuvole, annusava le pietre calpestate dai piedi del suo padrone, annusava i suoi vestiti nella tenda, completamente digiuno. Chi si curava di lui? A volte mi sembra di essere un morto tranquillo, che mi guarda esistere, che osserva con gli occhi vuoti come mi muovo, i miei gesti, come allora, una notte d'inverno laggiù, fuori delle mura con un chiaro di luna freddo indescrivibile, e tutto pareva di marmo, fatto di calce e luna. Passano gli anni, ce ne andiamo, invecchiamo. No, non tu. Elena, sai, dopo che cadde la città, stava per ore davanti al grande specchio che si era fatta portare sulla nave. Uno specchio strano. Due maliziosi amorini d'oro intarsiati ai lati della cornice, nudi, senza faretra, senza l'arco. Guardano con diffidenza quello che si guarda nel cristallo. Elena, dunque, ora si trucca. Si trucca il viso sul modello della memoria, forse anche più bello con il ricordo. Ora si ingrandisce la bocca con il trucco, come se dovesse gridare dal balcone un inspiegabile no, o baciare un Dio. È tutto ingannevole, senza senso. E quel cavallo di legno davanti alle mura inesorabile, con gli enormi occhi di vetro, che riflettevano il mare, un cavallo di legno con gli occhi azzurri molto vivi. Avresti detto che il mare stesso si guardasse negli occhi del cavallo e guardasse allo stesso tempo le viscere del cavallo, tenebrose e cave, con i guerrieri armati chiusi dentro. Nessuno ancora per la sorte, solo la sensazione di una legge estranea e ineluttabile, che ha cancellato gli errori e i peccati di ciascuno e la responsabilità collettiva. E a volte anche la stanchezza ti lascia un presentimento di incorruttibilità. Non è così? Mi sembra che non mi ascolti, come se avessi fretta. Ma sì, tutti abbiamo fretta,
che l'altro taccia per parlare noi.
Dici che si è freddata l'acqua che mi hai preparato?
Non c'è bisogno che tu venga con me. Ce la faccio da solo. Mi sono abituato laggiù. E forse è meglio così. Inoltre ti dirò, è come se mi vergognassi davanti a te. Sono passati tanti anni. Abbiamo disimparato. Dimenticato.
Al bagno, l'acqua si fredderà, si sarà freddata, vado, tu resta pure, non c'è bisogno, insisti? Vieni. E così, con questi sentimenti, con questa disillusione, con questa spossatezza, con questa pietas nei confronti anche di quello in cui si è creduto e in cui non si crede più, nella gloria che si è estinta in uno stratagemma, con un cavallo di legno che forse con questa distanza appare un balocco micidiale dove ci si rifugia come fanno i bambini nelle loro costruzioni. È così che Agamennone si congeda da noi nella sua dimensione mitica, se ne va per proporci la sua struggente umanità, va a immergersi nel bagno per ricevere il suo destino finale, la nemesi che gli cadrà sulla testa con un'ascia a due lame, la nemesi per essere un atride, per venire da quel ceppo che consumò anche il capitalismo per la guerra per il potere. Ci sentiamo domenica prossima. Un carissimo saluto da Monio Vadia, ciarlatano della grecità.
Uomini Profeti è un programma di Gabriella Caramore a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Redazione e regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uominiprofeti@rai.it. Per riascoltare e scaricare le puntate in podcast, il nostro sito uominiprofeti.rai.it.